più portiere.
Più portiere. Basta, questo è quanto.
Volevo dire due ultime cose. Primo, è chiaro che tutto quello che veniva detto sull'economia immateriale, visto da qui, non ha nessun significato. Cioè sì, c'è stato questa immaterialità che è il controllo remoto del ciclo. Allora sì, la decisione e il controllo si fa in remoto. Però le merci sono lì, e come? E molte più di prima, perché delocalizzare e frantumare il ciclo produttivo vuol dire far andare avanti e indietro i semilavorati e spostarli geograficamente senza contare le distanze. Quindi si muovono molto di più in realtà le merci. Poi il commercio mondiale si è incrementato, quindi c'è sicuramente una quantità di merce che gira di più e che coinvolge, come vedete, rotte molto lontane. Per quello che riguarda la posizione dell'Italia, l'Italia è uno dei grandi paesi manifatturieri del mondo, quindi se si colpisce un centro logistico, si fanno due grandi danni. All'export delle aziende produttrici locali e alla distribuzione, grande consumo locale. Cioè questi sono i due grandi consumatori, diciamo così, di servizi logistici. Quelli che spediscono merce, e Sergio ha nominato La Spezia. La Spezia è la nostra porta per gli Stati Uniti, via mare. Passano di lì anche tutte le armi che devono andare, e vanno, e come, perché noi siamo un grande venditore di piccole armi agli Stati Uniti, per esempio, e quelle che torna, la tecnologia militare che torna, passa sempre per La Spezia, che ha una parte di porto militarizzato al suo interno. E l'altro punto delicato è l'approvvigionamento dei supermercati, cioè proprio il dettaglio finale, il precedente, l'ultimo miglio, diciamo, quello che è pronto a portare le merci al consumo diretto. E lì ormai i tempi sono tutti tesi, per cui si lavora nei minuti, mentre li vedete, insomma, si vedono i commessi che stanno facendo il magazzino dello scaffale. Cioè stanno già ordinando al primo hub che sta dietro di loro, stanno già ordinando quello che ha appena comprato il consumatore. Quindi è tutto rapidissimo. Lì interrompersi di un giorno è già un disastro, interrompersi di due giorni è un disastro doppio. Quindi effettivamente è tutto molto delicato, perché si gioca tutto nel tempo, in spazi molto ravvicinati e molto con grande traffico. Quindi tutto molto concitato e affannato.
Diciamo che c'è una cosa da dire, che siamo tutti noi anche responsabili di questo meccanismo, perché in realtà pensiamo all'e-commerce che si è sviluppato in modo pazzesco. L'e-commerce è un consumatore di logistica altissimo, perché è tutto basato su quello. Noi compriamo una penna e in teoria su internet quando la vogliamo, domani, dopodomani. Nessuno di noi compra su internet aspettandosi la roba tra un mese. Non te la offrono, ma no, te la offrono, perché io ho comprato i libri negli Stati Uniti e mi ha detto via nave 3 mesi. Vabbè, 3 mesi, d'accordo, e sono arrivati dopo 3 mesi, 2 mesi, adesso non mi ricordo. Però se tu paghi di più, via aereo ce l'hai in 3-4 giorni. Le conseguenze sono un certo tipo di organizzazione, anche un certo tipo poi di organizzazione del lavoro all'interno di questi settori. Ecco.
Di un magazzino di Amazon. Ecco a voi. Un uomo forse, e poi gran parte sono tutte
libro.
Ah no, l'ho visto, mi ricordo dove l'ho visto alla Biennale di Venezia. C'è un luogo dove fanno vedere come si muovono i carrelli, sono carrelli automatici che si muovono su tracce magnetiche, tutto ovviamente gestito da computer, e però gli spazi sono enormi, quindi c'è questo movimento di carrelli forsennato. E l'operatore è soltanto al carico, e poi lo scarico perfino automatizzato. Ma caricare questi carrellotti, come dei cubi, vengono caricati a mano, perché è lì che si sta facendo, si sta finendo l'ordine in sostanza, e poi invece il carrellotto va a girare in automatico. L'ho filmato col telefonino.
Direi adesso, se Aldo vuole intervenire lui, attaccandosi all'ultima cosa che diceva Carlo, l'elemento del tempo e dell'effetto del blocco. Ecco, dopodiché io direi di organizzare già mentalmente domande e considerazioni, perché insomma mi sembra che stasera proprio ci sia di che parlare. Vai.
Dalle relazioni fatte si può intuire l'importanza del settore e come le lotte in questo settore incidono poi profondamente. Dall'altro lato però, anche nello sviluppo che c'è stato, così caotico, non ha permesso fino ad oggi a questo settore, dal punto di vista padronale, di avere delle associazioni centralizzate, organizzate e con capacità di intervento e di contrattazione eventualmente se si trova di fronte a una controparte. Ci troviamo ancora con parecchie associazioni padronali in concorrenza l'una con le altre, e tutto sommato questo ha favorito eventualmente l'inserimento dal punto di vista sindacale all'interno del settore. E l'elemento dal punto di vista sociale, dal punto di vista della condizione operaia, è dato dal fatto che in Italia, in concorrenza rispetto agli altri paesi, per la sua conformazione anche strutturale, il mezzo di trasporto su gomma è più costoso rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati in altre parti, almeno in Europa, e questo è andato in proporzione a scapito della condizione operaia. Non a caso abbiamo una maggior concentrazione nel settore della logistica di immigrati in Italia, quasi il 90%, salvo la prima parte negli anni, diciamo 70-80, ma gli ultimi arrivati sono soprattutto immigrati, il 90%, con delle condizioni salariali e di controllo estremamente, se qualcuno le chiama di semischiavitù, ecco, fondamentalmente, per cui il controllo è un po' il controllo più o meno, con delle caratteristiche leggermente differenti, del controllo di chi raccoglie i pomodori nel Sorrentino e in altre zone, eccetera. Quando siamo arrivati noi c'erano delle condizioni dal punto di vista salariale che qualche volta qualcuno lavorava anche gratis per 3 o 4 mesi, sperando di poter avere al terzo mese un qualche cosa nella busta paga, o comunque salari che variavano dai 370 euro fino ai 1200 quando arrivavano dal punto di vista economico. Per farla breve, le lotte che si sono sviluppate all'interno di questo settore hanno innalzato enormemente rispetto alla proporzione di quello che sta succedendo in Italia per quanto riguarda la forza lavoro, la condizione operaia, per cui si è portato il salario là dove siamo organizzati, perché bisogna anche dire che se su 100 noi tocchiamo 15.000 lavoratori, ce ne sono 150.000 chiaramente in tutte le aree, per cui la situazione non è che noi tocchiamo tutte queste situazioni, però tocchiamo gli hub più importanti della logistica in Italia, e lì lo stipendio, il salario l'abbiamo portato ad un livello più alto ma soprattutto ha cambiato anche l'organizzazione e il controllo all'interno di questi magazzini. Noi oggi siamo in grado, attraverso questa forza operaia che si è sviluppata, di cambiare anche i direttori dei magazzini, i direttori dei committenti dei magazzini, non solo i capi all'interno del magazzino, proprio per questa debolezza dal punto di vista borghese. Se noi blocchiamo un magazzino, delle volte sono dai 200 a 300 mila euro che parte per notte quando si bloccano questi magazzini. E allora è chiaro che, colpendo nelle tasche i padroni, questo è il mezzo migliore per riuscire a arrivare a dei risultati più veloci dal punto di vista proletario. E siccome io non vorrei parlare dal punto di vista sociale, solo un aspetto, questo è un settore che è diventato anche, proprio per la sua organizzazione, perché anche per il modo di controllo eccetera, anche un settore dove è penetrata di più rispetto agli altri settori la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Ed è diventata nel tempo uno dei settori portanti di quello che è in pratica il cambiamento, diciamo, dal denaro sporco in denaro pulito. Senza andare tanto lontano, l'S lunga, che forniva i soldi all'area legata al Partito Socialista di Craxi, i quali, diciamo, organizzavano dei viaggi a Santo Rotondo per i propri iscritti per dimostrare che avevano speso quei soldi in quella maniera, soldi che andavano a, in pratica, a tenere nascosti due boss che c'erano in Lombardia, la cooperativa della di Pioltello, 600 lavoratori, fondata da Dell'Utri, consegnata alle due sorelle Mangano, che oggi ancora gestiscono, gestivano fino a qualche mese fa, due mesi fa, i magazzini. Un certo Sartori, che era la mafietta, diciamo, un po' di controllo, di gestione del territorio. Ecco che il controllo dei magazzini a tramite delle cooperative diventa un po' quello che c'è nel controllo dal punto di vista dei territori nelle aree del sud. Qui sono le cooperative, poi invece il capitale finanziario, la capacità di intervenire all'interno di questi settori è una cosa conclamata. Vorrei fare una piccola proporzione, sarà un'esagerazione, ma l'ultima, diciamo, retata dal punto di vista della finanza, la penultima, almeno l'ultima, la Expo Job, la penultima, che riguardava l'area fondamentalmente legata alla banda della Magliana, la vecchia banda della Magliana eccetera, ha significato 1.700.000.000 di evasione fiscale, di scambi da quel punto di vista, 1.700.000.000. Expo Job due settimane fa, 85.000.000, eccetera eccetera. Non sto lì adesso a farvi l'esempio, però la penetrazione, diciamo, nel settore ha avuto questo significato, nel senso di riuscire anche ad entrare nel rapporto diretto con i committenti. E una buona parte, quasi la maggior parte degli stabilimenti dove sono presenti la DHL, la TNT eccetera eccetera, sono stabilimenti in mano alla mafia, alla camorra. Cioè non sono stabilimenti, magazzini dei committenti, questi committenti, ma sono stabilimenti legati, esempio Piacenza è legato a questa area qui, non è proprietaria eventualmente la TNT, ma è proprietaria invece, sono agli altri, ecco, fondamentalmente per quest'area qui. Ora è chiaro che nella misura in cui si è sviluppata questa lotta abbiamo avuto almeno due fasi del percorso, e adesso stiamo entrando nella terza fase. Nella prima fase, nello scontro più diretto, ci trovavamo la mafia, la camorra, che ha fatto una resistenza ma molto soft, con tutto sommato, dopo aver vinto questa battaglia, perché portavamo avanti la lotta sul terreno un po' di massa, di coinvolgimento, per cui erano ancora indistinti chi erano i capi, la gestione di questo processo, chi poteva gestire, eccetera. Si è arrivati a una specie di contrattazione con il risultato che i maggiori accordi che noi abbiamo fatto li abbiamo fatti con la mafia, la Camorra, la 'Ndrangheta, dal punto di vista dei rapporti, diciamo, sindacali. Nel tempo però, nella seconda fase, noi siamo arrivati a portare ad un livello contrattuale, salariale, un livello, diciamo, quasi mediamente più alto di quello che è il settore metalmeccanico in Italia. Ed è non solo su un piano ideologico di battaglia che abbiamo condotto contro le cooperative, oggi si pone il problema e si è posto il problema concreto dell'eliminazione delle cooperative all'interno di questi settori. Cioè si basava fondamentalmente su questa esperienza della maggior flessibilità che il settore logistica trovava attraverso le cooperative, a trovarsi in una situazione dove tutto sommato il costo della forza lavoro si è alzato, non serve quasi neanche più l'intermediario, perché prima il controllo avveniva dal punto di vista quasi repressivo, oggi non c'è più questa necessità, tant'è che sia nelle trattative con noi, sia nell'accordo che hanno fatto con CGL e CISL per cercare di recuperare il terreno, ed è secondo me una rivoluzione dal punto di vista politico che comporterà anche dei sommovimenti dal punto di vista politico sul fatto che una CGL legata alle cooperative rosse e gli altri CISL bianche eccetera arrivino a firmare a luglio un accordo dove si dice che in pratica in questi grandi hub legati a DHL, la TNT, all'SDA, eccetera, eccetera, le cooperative non devono esistere più, tutti questi dipendenti diventano dipendenti direttamente dai committenti. Ora è chiaro che l'operazione l'hanno fatta per cercare di entrate, diventate dipendenti, avete più garanzie, però tornate indietro almeno di 4 o 5 anni dal punto di vista dei livelli, condizioni economiche eccetera. Fanno un'operazione per accreditare eventualmente CGL e CISL che abbiano ancora un controllo della situazione e possono eventualmente rispetto ai loro autori andare a dire guardate che non siete più una cooperativa come eravate prima ma siete arrivati a questo livello. Chiaramente essendo un accordo peggiorativo poi nella pratica è avvenuto un processo quasi contrario, là dove hanno tentato di applicare questo accordo la gente viene a iscriversi al nostro sindacato. Entriamo nella terza fase, è una fase che la prossima settimana si aprirà dopo aver fatto il 16 lo sciopero della logistica, avete visto cosa significa, il blocco quasi totale di tutta la logistica italiana. Noi insieme con i sindacati della DL, perché loro vanno più, si muovono sull'area Padova, Verona, quell'area lì, noi l'area da, diciamo, da Brescia, Milano, Bergamo, andando in giù fino a Bologna, Roma e Napoli. Il blocco totale, ma il blocco totale davvero, non gli scioperichi fatti dal punto di vista che fanno una volta di tanto per portare le masse a far vedere che comunque c'è un sindacato, questo blocco totale ha creato una condizione che la prossima settimana inizieranno gli accordi, diciamo, il contatto e possibilità di arrivare dei contratti di secondo livello ancora più avanzati rispetto alla prima volta l'accordo che abbiamo fatto. Noi ci riconoscono un tavolo nazionale, però tutti i più grandi committenti hanno trattato un anno fa con noi un accordo dopo il contratto nazionale che ha superato il contratto nazionale, da lunedì in avanti inizia un percorso di rapporto da questo punto di vista per allargare gli elementi sia dal punto di vista economico e gli elementi dal punto di vista normativo. È chiaro che nella misura in cui salta degli anelli, come stanno saltando degli anelli dal punto di vista intermedi come legati alla mafia, alla Camorra, eccetera, ecco che noi cominciamo ad essere soggetti invece più apertamente non solo al fatto che in questi ultimi due anni ogni picchetto che abbiamo, abbiamo dei 70-80 poliziotti con noi, neanche fosse la Banca d'Italia ogni magazzino di 50 persone magari. Ma cominciano a movimentarsi una serie di personaggi con degli atti anche criminosi nei nostri confronti. Delegati bastonati, macchine bruciate, minacce, e cominciano ad avvicinarsi un po' a quelli che sono un po' i dirigenti di questo movimento, in modo tale che non solo la polizia, la repressione eccetera viene avanti, ma anche questo elemento comincia a diventare un elemento molto che si rafforza da questo punto di vista. La lotta come ha potuto svilupparsi? Perché abbiamo messo in atto, un po' anche rispetto all'esperienza del passato, ricordando un po' anche non solo le esperienze nostre fatte negli anni 70, ma anche esperienze fatte negli altri paesi, di Ayurved, spostando continuamente i COBAS a sostegno di un COBAS di un'azienda, picchetti da 150 persone che bloccano merci e personale. È chiaro che uno sciopero soltanto in un'ottata che vi dicevo che fa quel danno lì, con la paura di perdere eventualmente non solo dal punto di vista economico, ma di non arrivare rispetto al proprio concorrente, arrivare sul mercato ad essere in grado di poter stare al filo di questa situazione, e se teniamo conto che in questo processo di situazione che fa la DHL, la TNT perde ogni settimana, indipendentemente di scioperi, 500.000 euro alla settimana, perché ha delle perdite di quel tipo lì ogni settimana, e se si innestano dei processi di sciopero vuol dire strangolarli di fronte a questo tipo di situazione economica. Si capisce anche le profferte da parte ormai padronale di poter addomesticarci, organizzarci addirittura gli scioperi. Se ci sono dei scioperi nazionali, fateli meno leggeri, vi paghiamo anche una parte dei lavoratori che vanno eventualmente a fare le manifestazioni, pur di non fare un danno così enorme che facciamo. Quindi è chiaro che esistono tutti i terreni per che si sviluppi anche una forma di opportunismo, eccetera. Il piano politico, io vorrei entrare perché non è diciamo l'argomento di stasera, ma la problematica che noi abbiamo di fronte è un'altra. I lavoratori nostri, come sindacato, stanno facendo dei passi molto più veloci di quello che tradizionalmente è avvenuto nel proletariato italiano. Ora, è chiaro che si sviluppa anche una dinamica di una, e anche le concezioni che di tipo aziendalistico. Io ho un potere contrattuale in azienda, lì sono forte, se ci volete fare una lotta, e una visione molto limitata al proprio ambito specifico, e non invece una visione di battaglia dal punto di vista di unità con i propri compagni e oltre il proprio settore di appartenenza dal punto di vista proletario. E dall'altro lato il fatto, come sta avvenendo anche qui in questo settore, che cominciano processi di crisi, di ristrutturazione, e quindi hai dei aumenti di 600-700 euro, dopo due mesi ti trovi licenziato. Allora c'è qualche cosa che non funziona nella visione, diciamo, gradualistica, perché i processi sono molto più veloci che nel passato. Magari l'uscita dalla guerra c'era 40 anni di tempo di formarsi, con possibilità delle riforme e riformismo. Qui c'è il riformismo senza possibilità di concedere niente, e quindi è chiaro che di fronte ai processi del genere restare chiusi all'interno dell'azienda per noi significa eventualmente perdere la possibilità di fare una battaglia politica più generale. Riteniamo anche, siccome su questo terreno si stanno organizzando, come dicevo prima erano meno organizzati e questo ci ha permesso di poter arrivare dove siamo arrivati, cominciano a fioccare. Beh, io a parte che ho 39 denunce, però cominciano ad essere messe in campo, cioè come atti giudiziari, e colpiscono dal punto di vista economico. Essendosi allargati così a livello generale, cominciano ad arrivare 10.000, 13.000, 25.000 parte economica dobbiamo pagare. A Bologna lui con 52 persone che hanno fatto uno sciopero, l'hanno considerato non sciopero, erano più di 10 persone per loro, e debbono adesso una denuncia più pagamento di 2.500 euro ad ognuno di questi che hanno scioperato, che hanno fatto partecipato allo sciopero. È chiaro che, vuol dire, una volta si diceva tanto non arriveranno, invece arrivano, cominciano a pignorarti il tuo stipendio, la tua pensione se ce l'hai come nel mio caso, eccetera eccetera. Quindi non solo la repressione tramite denunce, quindi anche dal punto di vista magari dei prossimi tempi o degli anni. Vorrei portare alla luce questo aspetto, perché molte volte si ritiene che la democrazia borghese sia molto più magnanima di quella che poteva essere una volta il fascismo, eccetera. Però la crisi è molto, sta accentuandosi e diventare più radicale, e quindi anche gli interventi, e dal punto di vista borghese, sono molto più veloci che nel passato, eccetera. E allora è chiaro che la nostra nota, noi rivendichiamo che noi abbiamo avuto anche degli incontri sul piano internazionale con vari sindacati, la più avanzata a livello europeo. Però è chiaro che con tutta la forza che ha, oggi è un po' più difficile, perché il primo periodo erano due o tre compagni che giravano, eccetera. Oggi ci sono delle strutture sindacali che avranno più difficoltà eventualmente a poter battere più facilmente, con una certa facilità. Però se restano, se stiamo isolati, chiaramente, se pensiamo che si possa vincere allargando a raggiera il sindacato Sicobas da 10.000 a diventare 11.000, poi 12.000, poi 1.000.000, poi 20 milioni di proletari, vuol dire aver capito un cazzo di quello che può succedere. Però noi possiamo essere un elemento di punta che può dimostrare e segnalare anche che è possibile resistere, è possibile sconfiggere anche gli avversari, è possibile anche, se si toccano gli interessi dei borghesi, riuscire a ottenere dei risultati, grazie anche alla condizione specifica del settore, perché se non ci fossero quelle condizioni, però è anche l'interpretazione soggettiva, la capacità di poter colpirli davvero, organizzarsi, concentrare le forze e essere in grado di poter arrivare anche a dei risultati concreti, e soprattutto di non sviluppare su questa iniziativa, che tutto sommato è tradizionistica, un concetto legato all'aziendalismo, alla possibilità di poter avere dei vantaggi graduali, eccetera, ma sviluppare anche una coscienza di classe, che è un qualcosa di diverso soltanto di una battaglia dal punto di vista sindacale. Grazie.
Va bene, chi vuole prendere in mano il microfono? Vuoi dire qualcosa tu? No. Vai.
Approfitto per segnalare più che altro un libro che è appena uscito e che mi sembrava importante segnalare in un'occasione come questa, che è uscito ieri e che si intitola Crisi, tendenza alla guerra e classe. Lo segnalo ed è scritto da due compagni che attualmente sono reclusi. Lo segnalo perché all'interno di questo libro c'è un capitolo che è dedicato esattamente al riassetto dell'area logistica europea. Mi sembra importante perché si collega molto bene alle cose che sono state dette questa sera, evidentemente, e in più cerca di spiegare quali sono i programmi che a livello di Unione Europea sono in campo da qui al 2030, proprio appunto in materia di riassetto logistico. Leggendo queste pagine, che ho trovato estremamente interessanti, si scoprono dei numeri che sono enormi, cioè l'Unione Europea ha in progetto da qui al 2030 una trentina di progetti strategici, appunto, che riguarda appunto il riassetto sia delle vie marittime che delle vie stradali, che delle vie energetiche, che delle vie delle telecomunicazioni, che prevedono investimenti per miliardi di euro e che coinvolgono evidentemente anche l'Italia, come ben sappiamo, ad esempio attraverso non solo il progetto NOTAV, ma anche ad esempio la riorganizzazione portuale, visto che le vie marittime, come è stato spiegato nelle relazioni iniziali, hanno un impatto che è decisivo. Poi che questi soldi verranno trovati o meno all'interno di una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando è un altro discorso. Di fatto però l'Europa ha la necessità di stanziare, di riorganizzarsi a livello logistico per far fronte a quello che sta avvenendo a livello mondiale, e quindi diciamo che l'aspetto fondamentale che emerge da queste pagine è che non bisogna dimenticare che il motivo per cui la logistica sta avendo un impatto così forte rispetto alla crescita e allo sviluppo del commercio, e quindi la riorganizzazione anche in poli come quello europeo, è legato proprio alla condizione di crisi che anche l'Europa stessa sta attraversando, alla necessità cioè della, di permettere al capitale di una circolazione che sia sempre più rapida, e che di conseguenza, ad esempio attraverso la logica del just in time, che forse qui non è stata, è stata solo affrontata velocemente, consenta, quando si faceva l'esempio dell'iPad, consenta al commercio di poter fornire le merci quasi in tempo reale in ogni parte del mondo. Quindi questo scontro, questa crescita del polo logistico ha a che fare direttamente con la necessità del capitale di investire in mercati, e ha un impatto poi diretto anche, e noi lo sappiamo molto bene perché in Italia ne stiamo vivendo le conseguenze, anche sulla vita soprattutto dei proletari, per tre aspetti che sono tre aspetti fondamentali. Da un lato il peggioramento delle condizioni di sfruttamento sui posti di lavoro, e questo lo vediamo, lo possiamo vedere in Italia tutti i giorni, con una riduzione del salario reale, che è un altro processo che è in atto ormai da anni, e con un attacco al territorio, altro aspetto che ben conosciamo e che possiamo vedere in questi giorni con quello che sta accadendo ancora una volta a seguito del maltempo in Liguria, in Toscana, ma che riguarda la stessa lotta in Val di Susa, che riguarda la devastazione, la cementificazione del nostro territorio. Tutti aspetti quindi che hanno una diretta ricaduta sulle condizioni di vita del proletariato italiano e internazionale, e che ci impongono quindi ancora una volta una riflessione, un collegamento tra dati che sono dei dati presi dal punto di vista scientifico forse asettici, ma se collegati più a un ragionamento politico dimostrano come la necessità poi, vista proprio questa ricaduta sulle condizioni di vita del proletariato, di una riorganizzazione del proletariato stesso intorno alle contraddizioni che il sistema ci presenta, sia ormai ineluttabile, sia ormai non più rimandabile. Quindi mi ha fatto piacere ad esempio sentire l'intervento di poco fa di Aldo Milani, perché l'esperienza del Sicovas va esattamente in questa direzione, e gli autori stessi del libro, e poi lascio la parola, dedicano qualche riga proprio all'esperienza del Sicovas, che mi sembra sintetizzare anche quello che diceva poco fa Aldo Milani e che secondo me è piuttosto importante. Proprio per questi aspetti nella rete logistica milanese gli immigrati si sono resi protagonisti di lotte che a partire dal 2008 si sono diffuse in tutta la cintura e nella vicina Emilia, superando differenze e diffidenze etniche e sviluppando interessanti forme di auto-organizzazione e di collaborazione tra lavoratori di realtà diverse. Per quello che ne possiamo capire noi da qui, ripeto, gli autori sono attualmente in carcere, il sindacato Sicovas vi ha svolto un ruolo importante, riuscendo nella difficile arte di svolgere lavoro sindacale senza fare del sindacalismo, laddove ogni spazio di contrattazione è stato reso impraticabile non già dalla protervia della controparte, ma dalla dinamica oggettiva dello sviluppo del modo di produzione, e del sindacalismo è rimasta solo la funzione di contenimento delle spinte rivoluzionarie della classe, la necessità del salto dalla rivendicazione salariale alla lotta politica si pone nell'oggettività delle cose prima ancora che nelle coscienze dei compagni. Allora lascio la parola, volevo solo suggerirvi la lettura in particolare di questo capitolo che è dedicato appunto al riassetto logistico dell'area, perché ben spiega come questi meccanismi che sono stati descritti questa sera, che sono appunto meccanismi di carattere scientifico e come dire analizzati anche nel dettaglio di quelli che sono le dinamiche in atto, si devono coniugare necessariamente anche poi a una valutazione politica che renda comprensibile il perché stanno venendo queste grosse trasformazioni sul nostro territorio e che impatto hanno sulla vita poi dei proletari, cioè di tutti noi.
Vieni Sid. Volevo solo dire che il libro di questi due compagni in carcere verrà presentato prossimamente, probabilmente a gennaio, quindi ci sarà comunicazione come sempre. Come tutte le cose che provengono dai compagni in carcere è ben accetto, è un contributo che vale di più proprio perché è fatto in quelle condizioni e per noi è fondamentale mantenere il collegamento dentro fuori a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, di posizioni politiche. Vai Sid.
Io volevo provare a porre due questioni abbastanza veloci, una ad Aldo sull'ultimo discorso che ha fatto e una prima a Sergio. Noi che la natura del potere logistico, cioè l'abbiamo verificato e proprio l'abbiamo compreso intimamente, soprattutto in Val di Susa, dentro la lotta Notav e dentro la capacità che la lotta Notav ha avuto di rendersi occhiali per leggere la realtà, per leggere il mondo in maniera molto approfondita, e l'abbiamo poi messa a verifica in questo ultimo periodo in maniera molto più che in altri momenti, proprio con le lotte della logistica, con le lotte della DL a Pioltello, una fattispecie, ma anche con tutto l'ambito. Ora, questa questione qui del potere logistico, è stato detto anche prima, pone un'altra questione, quindi quella della natura cibernetica del potere, laddove l'idea stessa dei flussi, di volumi giganteschi, di qualsiasi cosa essa siano merci o dati o numeri o metadati, addirittura se parliamo di cibernetica, è proprio, come dire, il fulcro, il cuore vitale, la dinamica vitale, se esiste, del governo in tutte le sue forme. Quindi, partendo dal presupposto, penso siamo d'accordo che il governo è sempre governo dei flussi. Mi viene da chiedere ad Aldo, poi è una questione che sicuramente approfondiremo di sicuro quando ci incontriamo nella lotta nella realtà, ma essendo che abbiamo di fronte un macchinario che sembra, cioè vedendolo così è abbastanza impressionante, sentivo prima anche i commenti, cioè sembra una macchina gigantesca e per cui qualsiasi cosa noi possiamo fare in realtà non la scalfiamo perché è enorme. Vedevamo prima queste immagini, sono abbastanza impressionanti, in realtà ce ne siamo accorti appunto quando si vedono, cazzo, i padroni che pidano il muletto, spostano loro i bancali, cioè che è possibile inclinare il meccanismo. Però mi domando, partendo da un singolo anello di questa macchia di petrolio, più che altro, che qui ci troviamo davanti, non c'è il rischio di avere poca incisione su quella che quello che dobbiamo bloccare forse è proprio, cioè, l'hub della logistica più che la singola impresa, perché vedendo anche, cioè, le mappe che vedevamo prima, come la vedo io, cioè, mi sembra che il sistema è in grado di riassorbire i danni, le perdite che gli si può affliggere con la lotta in un singolo punto, proprio con questa dimensione oleosa dentro il quale in realtà è fluida, non so come dire, in cui fare un buco da una parte viene poi rigenerato nel suo intorno, scusate. E, quindi, cioè, per esempio, per fare l'esempio sulla DL, cioè, se forse la posta in gioco non è tanto la questione della DL, ma il percorso, la filiera dell'immondizia, la filiera della plastica, che invece magari è più delicata, è più esposta ad attacchi. Ma insomma, una domanda, e l'altra invece la vorrei fare a Sergio. C'è una cosa che mi è venuta in mente vedendo il video, ed è la dimensione, cioè, del controllo applicato ai flussi. Chiaramente il controllo dei flussi, il governo dei flussi è il cuore di questo discorso, però mi riferisco in questo caso al controllo vero e proprio, cioè al controllo alle dogane. Cioè, mi sembra di capire l'esigenza del just in time, l'esigenza del capitalismo oggi è di viaggiare ad altissima velocità e di ridurre al minimo tutti i tempi possibili, perché un'ora in più, un giorno in più, un mese in più di una nave ferma in porto determina il fatto di essere concorrenziali oppure no, determina il fatto di essere nel mercato e vendibili e comprabili oppure no, eccetera. Allora mi dico, il capitalismo va velocissimo, magari fosse per le esigenze unicamente del mercato non ci sarebbe probabilmente nessuna dogana da un sacco di anni, cioè qualsiasi tipo di merce, dalle scorie chimiche nucleari alle armi, alle droghe, a qualsiasi tipo di cosa che può essere venduta e comprata, salirebbe sulle navi e viaggerebbe velocissimamente, ma gli stati, a quanto mi sembra di capire, viaggiano a una velocità molto più lenta, sono più pachidermici, sono più lenti. Quindi mi domando, Amazon o DHL, come affrontano la questione, comunque tutti questi hub giganteschi, come affrontano la questione del controllo? Perché verrebbe da dire, se il controllo alle dogane dei singoli strati di merci che attraversano magari 50 nazioni prima di arrivare a destinazione dovesse essere fatto su ciascuno dei container che abbiamo visto, probabilmente altro che un mese o con le 48 ore di cui si parlava prima, probabilmente ogni merce impiegherebbe un'eternità per arrivare dove deve arrivare. Quindi è evidente che il controllo in realtà è molto, molto più simbolico, cioè deve interessare una parte minuscola della merce che realmente viaggia. Questo è il motivo per cui probabilmente nel porto di Gioia Tauro, come si diceva prima, che a questo punto è piccolino rispetto a quelli che abbiamo visti, viaggiano decine, probabilmente centinaia di container di rifiuti tossici, chimici, clandestini ogni giorno, nessuno se ne accorge, c'è la mafia di mezzo, questo è chiaro. Però mi viene da domandare se questa necessità di fare veloce e quindi sostanzialmente questo controllo fittizio che c'è sui contenuti delle merci che viaggiano, proprio cioè veramente nei container, nei porti, negli hub e così, non possa essere una falla nel quale noi cioè possiamo agire, possa essere un punto di debolezza, perché questa doppia velocità, questa doppia esigenza di velocità, di controllare tutto da parte dello Stato, che non ci siano cose strane, armi o quant'altro, o che tutto sia in regola con la burocrazia, eccetera, eccetera, le tasse, il contrabbando e quant'altro, ma invece l'esigenza del capitale di aprirsi gli spazi, di velocizzarsi, chiedo questa cosa.
Chi risponde per primo? Tu, Sergio.
Ma a quest'ultima domanda, la domanda era sulle dogane, no? E beh, è vero, diciamo mi sono sempre chiesto, mi sarebbe bello fare una prova, che peccato che magari uno poi va in galera, farsi spedire mezzo chilo di cocaina dagli Stati Uniti via DHL a casa, probabilmente arriva, tranquillo. Come c'è un enorme mercato dei medicinali, voi tutti comprerete Viagra e cose di questo genere, probabilmente non vi arriva nel grande, però alcune arriva. Medicinali comunque c'è un giro di miliardi, altri prodotti contraffatti, eccetera, eccetera. In realtà tutto l'espresso è poco controllato, ma inevitabilmente. Ma anche gli stessi container nei porti, c'è un sistema, adesso non entro nel dettaglio, insomma ci sono questi, c'è una sorta di sistema di qualità che va a individuare dei operatori economici autorizzati, si chiamano. E questi operatori economici autorizzati, potrei essere io che sono spedizioniere e che ho determinate qualità economiche, morali, non ho ciurlato nel manico, non ho mai evaso l'età, eccetera, eccetera. E io garantisco personalmente, nel senso che questi operatori economici autorizzati garantiscono personalmente presso le dogane il prodotto. Tendenzialmente loro fanno questa attività. È anche vero che ce ne sono altri e ce ne sono migliaia che non fanno la stessa cosa, ecco. Per cui il livello, la capacità poi che ha di controllo della dogana in un porto è del, ma quando va tanto controlla il 10% dei container. Poi è chiaro che se arriva il container, come è successo, anche meno, no, qui in Italia è molto più alto, soprattutto per esempio in porti come Napoli, perché c'è il discorso della contraffazione del Made in Italy e quindi lì controllano a manetta. Eh beh, chiaro.
No, credo, non è un fatto di Stato, di legge repressiva dello Stato.
Beh, quella è anche una legge repressiva in sé per sé. Oppure, come succede recentemente a Gioia Tauro, hanno trovato container carichi di cocaina. Però lì non credo che sia la dogana a dare la soffiata, lì arrivano da altre parti, chiaro, perché la possibilità che hai di, in un controllo casuale, di beccare un container pieno di cocaina, insomma, la vedo, vuol dire che lì ci saranno servizi o cose di questo genere che hanno informato che arrivava un container, ecco. Però è chiaro che è impossibile controllare tutto quello che passa dalle frontiere, materialmente impossibile, non so.
Come mi sono occupato di commercio delle armi e sono andato una volta ad Anversa e ho chiesto loro di farmi vedere come controllano i container. Allora ci sono due, c'erano, beh, adesso non so come, però 4-5 anni fa c'erano due camion con uno scanner a ponte, si muovono nell'enorme, perché Anversa ha 80 km di banchine, cioè è profondissimo, quindi è uno spazio molto lungo. Perché dovevano adoperare, cioè perché non facevano lo spostamento del container, facevano lo spostamento invece dello scanner? Perché rompeva le palle alle aziende avere questa roba qua, lì, e gli fermava tutto. Quando avevano da far vedere 10 container, stavano tutto il giorno, perché ci vogliono minuti e tanti per caricarlo a livello dello scanner. Far passare lo scanner, vabbè, quello erano 3 minuti. Ma no, non apre niente nessuno. Sei matto? Si apre, apre la polizia. Deve venire lì.
La dogana deve aprire.
Sì, insomma, ci deve essere un pubblico ufficiale che apre, non è che apra l'ente portuale, a meno che appunto non sia delegato, ma cioè sono poliziotti, sono un doganiere. No, no, non toccano niente, lo guardano da... se c'è il sospetto, aprono. Quindi poi vai in un'altra zona, sì. Però fare 10 container è una giornata. Quindi li spostavano qui e là tra i... Ma per milioni. Quindi poi vabbè, ci sono tante storie. Per esempio, una volta ci avevano detto quante ne perdevano ad Amburgo di container, che è uno dei porti dove meno se ne perdono, ma comunque si tratta di decine di migliaia di container perduti all'anno. In realtà non si può controllare niente. Ci avevano provato seriamente gli americani dopo le due torri.
Ci hanno rinunciato.
Ma subito, ma per forza, dopo 3 giorni sono andati tutti i padroni, sono andati a picchiare i pugni sul tavolo dei ministeri. Ma sono matti, dice, ma voi siete pazzi, non capite neanche di cosa state parlando. Volevano guardare soltanto i container aerei. Quando hanno visto che si formavano code di 40 chilometri di mezzi che dovevano andare dove li controllavano, allora hanno detto non si può fare. Allora lì hanno cominciato a cambiare logica. Il controllo è un controllo burocratico, cioè di carta, cioè tu mi devi mandare, siccome io ti do tutto l'elenco delle cose che devi fare, tu farai il certificato e avrai la corsia veloce. Se non fai così, aspetti, vai in fila, quindi perdi il tuo traffico, sostanzialmente perdi i clienti. Quindi tutti hanno cominciato Singapore, Le Havre e Rotterdam a mettersi agli ordini degli americani, poi sono arrivati tutti gli altri, e ovviamente non si può mica stare fuori dal mercato. Cioè lo Stato mette controlli soltanto se il potere, diciamolo così, il potere economico glieli chiede. Gli altri rompono tutti le palle, non puoi mettere controllo dove deve andare veloce, no? Con le armi ne sono occupato anche particolarmente, ho scritto di recente una cosa sulla Fiocchi Munizioni. La Fiocchi Munizioni è molto interessante perché fa le munizioni, le fa Lecco, le esporta in tutto il mondo, in 20-30 paesi all'anno esporta munizioni, sono munizioni per armi leggere. Dunque, della Fiocchi ci sono le autorizzazioni ministeriali sulla relazione obbligatoria, cioè una relazione che deve fare il Presidente del Consiglio ogni anno. Lì ci sono le autorizzazioni. Poi non ci sono i passaggi doganali, cioè non vengono neanche rilevati. No, si sa dove vanno, ma non si sa se ci sono andati davvero. Diciamo così, non li hanno visti passare. È sicuro che sono andati, ma le dogane non le registrano. Perché? Boh, noi l'abbiamo chiesto alle dogane. Come mai non li vedete queste cose? Dovreste mettere una... Se è stato autorizzato, è andato. Il pagamento non si vede perché tu non hai visto passare la merce. Cioè, è pazzesco. È un disastro. Mi sembrava che facessi anche il discorso, c'è una razionalizzazione, come dire... di pianificazione, per esempio sui porti, hai accennato i porti e gli aeroporti, però in una nostra situazione italiana, ma non esiste neanche questo, cioè se i soldi vanno ai porti, ci vanno a pioggia, cioè non è che vanno perché c'è un piano di razionalizzazione che so che punta su tre porti italiani, Gioia Tauro, Genova, che so, Trieste, per dire, e tutti gli altri non beccano una lira, no, li devono prendere tutti in proporzione a quanti te hanno preso l'anno precedente, perché vanno a chiedergli i sindaci, i presidenti delle regioni, c'è la pressione, insomma, perché ci sono soldi che vanno poi a finanziare quello che c'è, dove c'è, e non c'è una scelta razionale come hanno fatto, appunto, dove hanno saputo farlo, hanno detto passa tutto da lì, quindi investiamo tutto lì e lì ci sarà quello che c'è, controllo, investimento, cioè da noi le logiche vanno completamente cambiate, capovolte, quindi se c'è semmai uno spazio, come dire, di lotta, è proprio lì dentro, perché tutto è soltanto esclusivamente sul piano economico, commerciale, industriale. E poi naturalmente la pressione arriva dalla parte padronale, diciamo così, per essere più chiari, da chi ha l'interesse più grosso in campo, che dice
politico singolo del
sì. No, c'è il RAS del locale che dice voglio questa roba lì, ma se l'ha inventato lui, e chissà chi altro con lui, no? I suoi amici, parenti. La chiavetta, sì,
ecco. E adesso Aldo, se vuole rispondere all'altra domanda. Io mi permetto di richiamare un passaggio del suo intervento, quello sui battaglioni di sciopero. Io quando sento anche solo nominare gli IWW, questa figura dell'azione di lotta, del gruppone che si sposta dove c'è da fare la cosa, non solo mi si allarga il cuore e mi entusiasmo, ma mi vengono in mente delle situazioni attuali, appunto la Val di Susa, l'antisfratto, la partecipazione di compagni e di attivisti che non erano neanche lavoratori a questo ciclo di lotte della logistica fin dai primi momenti, no? Se, da Origio, ecco, e questo carattere, quindi, in questo senso non aziendalista ma partecipato, di soggetti diversi che prendono anche il gusto di vivere diversamente la notte, è uno degli elementi che forse ci parla di più, e parla di più alle altre poche lotte che sono in giro in Italia. Ecco.
Purtroppo io vivo un po' troppo diversamente la notte, perché stamattina sono arrivato alle 5:46 dopo essere stato a Bologna a organizzare questi picchetti, però a parte questa cosa, e quindi un po' sono anche rincoglionito, non ho capito neanche bene il tuo tipo di richiesta, eccetera. Poi cibernetica, eccetera, hai fatto poi tutta una serie di cose che io poi ho difficoltà a comprendere. Però certamente c'è anche da parte nostra una valutazione là dove è meglio colpire, fare, organizzare, eccetera. Però l'elemento particolare credo vada anche visto in riferimento a quella che è questa forza lavoro presente nei magazzini. E forza lavoro che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, io non so, adesso non mi ricordo più i flussi dal punto di vista di quanto riguarda Lombardia, ma negli ultimi 10 anni c'è concentrato la maggior forza lavoro emigrata in Lombardia. E se vai nei magazzini, se tu vinci una lotta in una parte, non è che vai in un altro magazzino a dare il volantino, hai un piano di intervento di questo, quell'altro, eccetera. Avviene un processo di organizzazione, di auto-organizzazione, che queste lotte vincenti portano quello che convive nel paesino, perché poi vivono tutti, lavorano in vari magazzini, però magari in 10, in 20 nella stessa abitazione, a dire vai da lì, organizzati lì, eccetera. Ed è notorio che, trovandosi anche insieme, ci sono anche degli elementi che spingono, sono più favorevoli alla lotta dal punto di vista generale. Però è chiaro che chi lotta, c'è uno slogan, adesso non so con precisione, però chi non lotta ha già perso la possibilità del risultato, chi lotta magari può anche perdere. Il problema fondamentale è che noi perdiamo anche qualche volta, però il processo dal punto di vista generale si è allargato e ci sarà pure un motivo perché noi abbiamo l'80% della forza lavoro alla TNT, abbiamo l'85% della forza lavoro dell'SDA, abbiamo la Bartolini che sono su 10.000 lavoratori da Bartolini in Italia, abbiamo il controllo negli A più importanti e quindi con noi devono contrattare gioco forza, abbiamo la DHL Express il 100% i tre A più importanti. È chiaro che questo ha comportato il fatto che molte volte avviene un processo che senza lotta, la paura della lotta, molte volte lui poi è arrivato adesso negli ultimi 2 anni, va a fare le trattative e quasi delle volte è la resa dei padroni, arriva lì, chiudiamo subito perché hanno paura che si blocchino. Altre invece abbiamo delle situazioni dove c'è un padronato che è molto più respinge questo tipo di situazione, si incancrenisce quel tipo di condizione della lotta. Ti faccio l'esempio della DL, noi siamo da 7 mesi lì fuori e licenziati una 60 di lavoratori. Il primo giorno per una ninezia andai io a fare la contrattazione e feci una forzatura, gli ho detto, diciamo, ai padroni committenti e alle cooperative che andavano via, che entravano, che volevo anche in più, oltre all'applicazione di quello che avevamo chiesto, uno scatto d'anzianità, perché non avevamo mai fatto uno scatto d'anzianità. Poco o niente. Però loro hanno detto, scatto d'anzianità è un qualcosa che non avevo mai dato, dice, fateci parlare tra di noi, pensare, eccetera, e questa cosa. È stato tutto un meccanismo che è legato più al concetto di dire se la diamo vinta a questi, poi non siamo costretti a dare solo questi 15 euro in più sulla busta paga, ma si innesta un meccanismo e da lì è partito tutta una situazione che ha portato, tra le altre cose, a ridimensionare quell'azienda lì, perché ha perso metà del proprio profitto, perché ha dovuto cedere ad altri esternamente quel tipo di attività che faceva in maniera redditizia. E dall'altro lato impegnarsi in una situazione dove non riusciva a fornire quel tipo e non riesce tutt'oggi a fornire quel servizio, perché quando i rifiuti vengono presi nei vari comuni e li portano lì, se lì restano e si bloccano a volte di tanto questo processo, eccetera, è chiaro che il comune dice, ma perché devo darla a questa ditta? Perché la provincia deve concedere questa cosa alla ditta, eccetera. Poi ci sono altri meccanismi che non sono legati puramente agli aspetti economici, sono legati al potere politico di quelli in quella città, cioè se quel padrone magari è legato a qualcuno nel comune, alla mirror la Lega arriva lì, quello che si presenta come presidente per la regione Emilia Romagna, arriva Salvini eccetera, che di fronte a 14 lavoratori di questa aziendina, quindi nell'Emilia Romagna 14 lavoratori, arriva lì a fare tutto un cancan appoggiato dai fascisti eccetera per poter sgomberare quel tipo di situazione. A parte che lì almeno hanno avuto un risultato estremamente negativo, perché poi sono stati sbattuti fuori da lì. Bologna, quando ha tentato Salvini di andare a fare propaganda, ha dovuto prendere la macchina e andarsene via, e alla Titan, dove siamo presenti eccetera, non sono riusciti a entrare neanche i cancelli della fabbrica, che l'ha mandato via. Per cui il risultato, fondamentalmente, quel tipo di rapporto non deriva da un fatto che c'è un peso economico di quell'azienda per cui arriva Salvini, ci sono dei meccanismi politici sotto le elezioni parlamentari. È chiaro, dimostrare che sia contro gli immigrati, i Roma eccetera, diventa un elemento politico di per loro di prioritaria importanza in quel momento, quindi ci sono anche fattori che non sono puramente legati all'aspetto economico. Ora è chiaro, la particolarità anche della situazione di questi proletari ha permesso di allargare a macchia d'olio, così come è stato descritto, noi questo Y, come si è formata la catena, cioè da Bologna andando su dritti e poi a Piacenza si divide in due parti, e la nostra organizzazione si è strutturata via via in covas da tutte le altre parti. Però facendo esperienza anche delle lotte passate, non abbiamo soltanto creato lotte dure all'interno della situazione, noi abbiamo creato anche dei centri di aggregazione e una struttura sindacale sul territorio dove siamo presenti a logistica, e diventa anche un punto di riferimento per tutta una serie di settori sociali, per la lotta per la casa che fanno adesso, eccetera. Diventa un punto di riferimento perché nella partecipazione alla lotta c'è stato un meticciato tra la lotta dei lavoratori immigrati sulla questione della logistica e altri che si pongono sul terreno, che comunque colpisce anche gli immigrati, perché la misura in cui perdono il posto di lavoro non hanno più la casa, la misura in cui, diciamo, gli si abbassa dalle altre parti le condizioni o lo perdono o gli lasciano a casa e li fanno lavorare poco, la casa, eccetera eccetera, il fatto che tagliano poi la luce, l'acqua, radicalizza ancora di più questo tipo di forma della lotta. Certamente può essere momento di rabbia, io credo che questa esperienza che noi abbiamo fatto sia un qualcosa in più da dare e di ricevere di chi porta avanti anche queste lotte al di fuori, diciamo, della questione della logistica. Credo che sia questo l'elemento di fondo. Comunque c'è una lotta o due dove per noi è importante oggi battersi, eccetera, e delle situazioni più certe volte difficili, ma non tanto la DL, l'IKEA. Noi abbiamo fatto una battaglia, io ho passato 3 mesi di fila alle 5:30 del mattino facendo i picchetti con 9 persone, una roba, era mordi e fuggi, però creavamo comunque, o poi concentravamo le forze un giorno alla settimana. Perché abbiamo vinto? Abbiamo vinto perché avevamo i COPAS vicini come TNT che arrivavano a 150, bloccavano con i 9 davanti all'IKEA e si bloccava tutto lì. E abbiamo vinto. Rientrati, l'euforia, la gente si è avvicinata di nuovo al sindacato. Quindi da 9 persone che avevano resistito, tutti erano scomparsi di fronte a questo licenziamento, siamo diventati 283-284 iscritti. Perché si può vincere, andiamo a chiedergli anche i soldi del passato e quindi andiamo a prendere soldi lì, così come ci iscriviamo, prendiamo i soldi, eccetera. Altra bastonata, perché qualcuno si era anche messo in testa ai nostri che era possibile decidere loro quello che dovevano fare e non fare all'interno di questa azienda. Questa è un'azienda molto strutturata, ha cominciato di nuovo, ha colpito 24 licenziamenti. Quindi è chiaro che quando ci troviamo a fronte delle strutture di quel tipo lì, non è la DL che per caso, eccetera, lì è organizzato, strutturato e dietro di sé ha tutto un apparato, perché quando, prima di cominciare i 24 licenziamenti all'IKEA, sono andati al Ministero degli Interni, hanno avuto rapporto con Renzi, hanno messo 12 blindati e sono lì ancora dopo 7 mesi, adesso anche lì. Sono blindati che non possono tenerli all'interno delle aziende, no? Cioè i blindati teoricamente non possono entrare neanche loro, mettere i blindati all'interno dell'azienda, a meno che si sia da occupare quell'azienda lì, ci sono gli occupanti, entrano per sgomberarle, eccetera. Sono stabili all'interno, gli portano da mangiare, vanno a mangiare in mensa, eccetera, come se fossero dipendenti dell'IKEA, eccetera, stabili a presidiare quel tipo di lotta, e lì siamo rimasti in 12, però sono 12 anche blindati lì, fino a, perché questo per loro è importante, perché significa che a Piacenza, siccome passano 5 milioni al comune per poter, per i dazi doganali, per i vari porti eccetera eccetera, è un centro proprio direzionale e da lì passano quasi tutti i camion eccetera, il far vincere Sicovas lì significherebbe per loro un aspetto politico, non è un aspetto economico, è un aspetto fondamentale. E per noi, anche per noi, diventa fondamentale allora investire in quella lotta, non perché sono soltanto ormai 12 persone che sono rimaste fuori, eccetera, ma perché può essere un elemento che permette di forgiare prima di tutto dei militanti e far comprendere che le battaglie si possono anche perdere, poi valutiamo se abbiamo perso, ma si possono anche colpire. La solidarietà, la prima volta abbiamo vinto all'IKEA, abbiamo vinto perché siamo riusciti ad arrivare in Svezia a fare dei volantinaggi, siamo riusciti ad andare nelle sedi principali in Svezia e siamo andati in Francia, siamo andati in Germania a fare dei volantinaggi, non noi, dei compagni che erano sparsi sui vari territori, che ci hanno dato una mano, che è diventata anche per loro la lotta all'IKEA. Nessuno conosceva Piacenza, ricordo i compagni che scrivevano: ma dove cazzo resta Piacenza in norvegese? Diteci dove è almeno. E andava lì col foglietto scritto nella loro lingua di protesta interna. Chiaramente i mezzi di comunicazione oggi servono anche, hanno un valore. Certamente se non c'è questa lotta è inutile che facciamo grandi. La lotta non si fa attraverso soltanto internet, ecco, voglio dire, è fondamentale anche questo. Sì, anche internet, perché ad esempio a noi alla Granarolo abbiamo bloccato tutti il discorso della comunicazione. Un hacker è entrato e gli ha bloccato per 2 giorni le comunicazioni della Granarolo, della distribuzione del latte, dove doveva andare eccetera, è andato tutto in tilt. Cioè ha creato, ci sono quindi quei strumenti che possono anche essere poi un elemento di negatività per loro una volta che tu li riesci a bloccare. Poi io non so se ci sono ancora altri strumenti, certamente è insostituibile il fatto che possiamo fare un atto un giorno al genere, sostituire il fatto che se non ci sono i lavoratori che si mettono in campo, si organizzano e hanno la forza di giocare sul terreno, non è che blocchiamo la Granarolo perché abbiamo fatto un atto del genere, però servono. Grazie.
Volevo solo dire che Sergio purtroppo è dovuto andare via per prendere l'ultimo metro per Sesto. Ci sono altri interventi? Se no io la chiuderei, anche perché c'è da discutere ancora di un po' di cose per domani mattina. In ogni caso, altre domande, altre questioni possiamo comunque porle sia a Carlo che a Sergio, ad esempio tutta la questione del consumo di suolo determinato dalla logistica, che è stato appena accennato stasera e che a me interessa molto, meriterebbe un approfondimento, così come altre cose. Però insomma ci si scrive, ci si sente e si può continuare. Ringrazio tutti per la partecipazione e ci vediamo per fare il casino maggiore possibile domani.